Il terzo anello. Ad alta voce. Paolo Poli legge Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi.
Il sole volgeva al tramonto e Perelà, salutando la fanciulla che guardava la terra e guardando lui un'ultima volta il cielo, prese a scendere rapidamente verso la città. Quando vi giunse il sole era tramontato da poco e incominciava ad imbrunire. Alla porta le guardie del Dazio lo guardarono dal capo ai piedi con diffidenza, senza un segno di rispetto, e non appena fu passato gli rivolsero qualche parola di dileggio che non riuscì ad afferrare. La prima persona che incontrò una donna, quando gli fu vicina, fece ad alta voce «Fue!» e si scostò da lui, quasi ne temesse il contagio. E tutti presero a farsi alle soglie e alle finestre, riempiendo il suo passaggio di gesti triviali e parole oscene, insulti, grida di sdegno e disprezzo. Un fanciullo, che si trovava nel mezzo della strada, fattoglisi accosto, gli dette una spinta alla quale non seppe resistere e, barcollando ripetutamente sugli stivali, andò a battere contro il muro. Raggiante di istintiva malvagità per il colpo riuscito, quel fanciullo gli tornò vicino e con una spinta più forte lo fece andare all'altro lato della via. Corse un secondo fanciullo per aiutare il compagno nell'impresa e presero a sballottarlo dall'uno all'altro senza che lui potesse opporre resistenza. E poi un terzo, un quarto, una volta scoperta la sua debolezza, se ne fecero giuoco. Un pallone pieno d'aria che si manipolavano gridando e ridendo. E in poco furono tanti, un nuvolo, uno più perfido dell'altro, uno più accanito dell'altro, nel riuscito esercizio. Per là, nel mezzo, umiliato, avvilito, nella più irreparabile maniera, livido di dolore, senza possibilità di difendersi contro lo sciame spietato, si sentiva travolgere dai piccoli urti, mentre le risa e le grida gioconde gli ferivano il cuore. Dalle finestre, dalla soglia delle case, nessuno inveiva al suo indirizzo. Ma tutti esultavano sconciamente, fino a smascellarsi dalle risate, plaudendo. E lo stuolo dei bambini aumentava sempre, incalzati e punzecchiati dai grandi, a non lasciar cadere un così indovinato trastullo. Guardava i grandi, mentre veniva travolto dai piccoli, e il suo sguardo pietoso diceva «Perché?». Perché nessuno correva a difenderlo, a liberarlo da quelle mani minuscole divenute crudeli come quelle del più feroce nemico? Ora lo gettavano a terra e lo rialzavano e ridevano tutti in uno scoppio. Nessuno interveniva a imporre il rispetto della sua delicata, eccezionale natura, che egli aveva ricevuto come un privilegio, ma ognuno faceva largo all'infantile masnada perché fosse libera di compiere la sua gesta in modo completo. Era alla gogna. E quale orribile gogna, la più umiliante che sia mai toccata ad un uomo. Impotenti a difendersi fra un nuvolo di testine ricciute, squilli argentini, voci candide e angeliche risa. Ve n'era uno, avrà avuto 3 anni, e non si può dire quanto fosse bello, con un lungo stecco che stringeva fra i dentini, a guisa di sigaro. Rideva, rideva, avviandosi per tirare anche lui una spinta con purissima giocondità, e veniva lui stesso sballottato, travolto e gettato a terra, e questo gli piaceva al colmo, si rialzava per accingersi a tirare una nuova spinta, quasi fosse di gomma lui stesso, e sempre più ridendo stringeva fra i dentini lo stecco. Quelle testine ricciute avevano trovato inconsciamente la maniera più atroce per offendere un uomo. Senza scomporsi, tutti ridevano in modo sconcio alle porte e alle finestre. «Bravi! Bene! Forza! Sotto! gridavano quando la ferocia degli insetti giungeva al parossismo per aizzarli meglio. Naufrago, perduto, impotente a difendersi per la sua estrema leggerezza contro uno sciame di fanciulli, divenuto nel mezzo della via ludibrio d'ognuno. E l'espressione dolorosa della povera faccia diceva ancora: «Perché? Perché?» L'indisposizione di Perelà. Perelà è chiuso nelle sue stanze, indisposto. Il medico della corte è venuto a visitarlo, ma ha detto di non saper che fare. Afferma di non essere riuscito a trovare il cuore e il polso dell'infermo e ha concluso rifiutandosi di prestare le proprie cure a un uomo di fumo, ritenendo l'indisposizione una fandonia bella e buona, un pretesto. Uscendo dalla camera, ha scosso le spalle, senza degnarsi di salutare l'infermo. Non è una fandonia, non è un pretesto. Perelà si sente male davvero. Dopo la scena nella via, scampato solo allorquando i monelli furono sazi del loro giuoco, rientrato nella reggia, si sentiva disfatto, affranto, non poteva dire con esattezza dove avesse una pena, ma le sue fragili membra sembravano lacerate. I begli occhi grigi erano ancora piangenti. Sentiva la testa vuota ed era di tratto in tratto assalito da brividi che con violenza lo scuotevano tutto. Gli stivali erano divenuti freddi al contatto delle gambe e l'ambiente gelido. Un bisogno eccessivo di riscaldarsi lo assaliva, ma data la stagione primaverile non ci poteva essere una stufa accesa, né egli avrebbe osato chiederla. Nessuno è venuto a visitarlo, soltanto il medico, che dopo pochi minuti se n'è andato in maniera tanto villana. «Che cosa accade?» egli pensa. «Oh, non fossi tornato! Ieri sera ero felice lassù e già mi sentivo vicino al cielo. Perché sono tornato? Che cos'ha questa terra che m'attrae nel freddo delle sue valli, nel buio delle sue torbide insenature? Oh, il bel colle e l'azzurro che sentivo mio! Che mi vogliono fare? Che mi faranno?» Qualche cosa si prepara contro di me, lo sento. Che feci loro? Se almeno fosse qui il vecchio Alloro, egli è morto, morto. Diranno che è morto per me, che io sono la causa della sua morte. Egli è morto e sarebbe il solo ad avere pietà. Verrebbe clandestino per informarmi sul conto della mia sorte, a dirmi quello che mi si vuol fare e che si prepara alle mie spalle. Tutto si è rovesciato davanti ai miei occhi in un attimo. Mentre Perelà è assorto in questi pensieri, la porta della stanza si apre cautamente. E come una nube frusciante di sete e di veli, si introduce una donna, la marchesa Oliva di Bellonda. «Non si voleva lasciarmi entrare. Ho dovuto sostenere un corpo a corpo col dragone. Ha minacciato di infilzarmi nella baionetta, di farmi fuoco addosso. Ho invocato l'aiuto del re mio cugino. Nulla. Di ministri e gentiluomini. Nulla. Nulla da nessuno. Nulla. Furfanti, vigliacchi. Soltanto da una donna ho potuto ottenere. Una donna che sa e che comprende. La regina. Dalla sua grazia. Ella sa che cosa sia il dolore. Non so cosa abbia fatto. Forse ha implorato per me, ottenendo che mi lasciassero entrare. Sono venuta solo per dirvi che vi amo ancora, vi amo sempre e vi amerò in eterno. Dopo che ho saputo tutto, dopo che m'hanno raccontato la scena ripugnante di ieri sera, Sono rimasta annichilita un istante. Avrei dovuto correre a liberarvi. Guardando i miei bambini mi sono sentita salire una vampa di rancore alla fronte. Ma poi ho pensato che solo i grandi sono responsabili. I piccoli non sanno ancora di essere crudeli fino a quel punto. Se fossi potuta correre ad aiutarvi, a liberarvi. Amico mio, non so quello che sarà di voi. Credo che giusto in quest'ora si sia riunito il consiglio di quei malvagi per decidere la vostra sorte. Chissà quali decisioni verranno prese, ma è certo che vorranno una vittima, due, tre, se possibile. La loro sete è insaziabile. Vi vorranno far del male, di questo ne sono certa. Lotterò! Farò tutto per salvarvi! Mi renderò lecita ogni cosa. Nulla rimarrà impossibile e intentato davanti al mio passo, pur di giovarvi fino all'ultimo momento. E quando vi avranno schiacciato, se vi riusciranno, non mi resterà che perire con voi. E sarò paga, felice, sarà la mia meta, la mia conquista, la mia vittoria. Ma io tremo, per questo solo tremo. Se doveste cadere senza di me, se voi siete perduto, voglio perdermi anch'io, voglio seguirvi ovunque e voglio morire con voi se voi morite. Così soltanto sarò salva. Questa è la mia ora, mi servirò d'ogni mezzo, lame acutissime per trapassare i cuori ridendo. Attirerò nelle mie reti corpi ed anime, con tutti i sortilegi, con tutte le menzogne, con tutte le viltà imparate da loro. Brucerò, avvelenerò, distruggerò con un sorriso del mio odio, finché non mi lasceranno morire con voi. Pena, rete, lama, date alla mia mano spietata gli arnesi della distruzione e la forza della vendetta. Non so quello che accadrà, ma ricordatevi che io vi sono sempre vicina. Addio, addio, mio grande amore. Scomparsa come un'ombra la marchesa Oliva di Bellonda, per la pensa all'amore di quella donna e al suo sacrificio, alla sola creatura che l'ha amato. Pensa a lei e pensa ad alloro. Forse anche lei rimarrà bruciata dal suo amore, come il vecchio dalla sua devozione. Ma allora hanno ragione di odiarmi. Se amarmi vuol dire soccombere, hanno ragione. Obbediscono al loro bestiale istinto di vivere. Perché alloro si è ucciso? Perché vuol morire questa donna? Eppure non ho detto loro una parola, non ho nemmeno lasciato supporre di ricambiare la loro amicizia e il loro affetto. A questo punto la porta si apre, il gentiluomo dalla testa quadra e gli occhiali d'oro si fa alla soglia. Alle sue spalle si sporgono due teste che guardano dentro la camera, gonfie di curiosità.
«Signor Perellà, siete chiamato domattina alle ore 10 davanti al Ministero della Giustizia. Preparate la vostra difesa e i vostri difensori.
Il processo di Perellà». L'aula della giustizia è al completo. Da pochi minuti Perellà è nella gabbia dei colpevoli, circondata da 12 vigili in grande uniforme. Al suo apparire si sono levate furiosamente voci di dileggio, fischi, lazzi, parole triviali. Solo dopo alcuni minuti è stato possibile ristabilire l'ordine e il silenzio. Egli ha il solito aspetto, non alterato minimamente, mostra di interessarsi poco a quanto gli accade intorno. Le gallerie sono riboccanti, eleganti signore e signorine vi appaiono ammassate, gran movimento di piume ed occhialini e di ventagli, vi si notano uomini e donne d'ogni età, la balaustrata è una siepe di popolo che gremisce l'aula a catasta, fino di
dietro le porte. Già alle 7 della mattina la via e le adiacenze del Palazzo di Giustizia erano affollatissime. Quando è passata la vettura con Perelà, le urla e i fischi si sono scatenati in una bufera infernale. Sono le 10. Si attende il ministro della giustizia, seguito dai giudici. Tutti gli sguardi sono rivolti all'accusato. Dalla marea di popolo in fondo si vedono continuamente sobbalzare delle teste che cercano di vedere l'uomo. Quell'alzarsi e abbassarsi dà la sensazione di una burrasca in un oceano di patate. Ovunque si vocifera e si sussurra, ma non è possibile distinguere una voce. Già si respira quell'aria vaporosa e umida, orribile miscela di decrepiti legni e decrepite tappezzerie, ontuosità vetuste e fresche esalazioni della giovane e vecchia umanità. Riescono ad infiltrarsi con tutta la loro ironia alcune spire di Cotille e di Houbigant, sopraffatte dopo breve percorso e somiglianti a certi maliziosi risolini femminili, fini come la lama di un rasoio. Quel miscuglio che si compone e perfeziona col miscuglio stesso della gente, proprio di certi grandi teatri popolari, aule politiche scolastiche, e che in quelle della giustizia, in un giorno di grande processo, raggiunge la sua espressione più alta. Si fa un silenzio di tomba per intervento magico. Le portiere verdi dalle lunghe frange si muovono. Entra il ministro della giustizia, seguito dalla sua corte. Nell'aula, che sembra vuotata d'un tratto, s'ode solo il fragore d'imponentissime poltrone smosse sulle assi del pavimento, simile al tuono che annunzia il temporale. Il ministro della giustizia resta in piedi e, nell'assoluta cristallizzazione dell'aula, volge intorno lo sguardo.
Soltanto per là dondola un poco, quasi cercasse il punto per stabilirsi sul suolo. Il ministro prende la parola.
«Prima che abbia inizio il processo, chi è il difensore dell'imputato?»
Silenzio. Il ministro fissa Perelà. Perelà, in maniera impercettibile, dondola ancora un poco.
«Imputato! Chi è il vostro difensore?»
Silenzio. Si avverte qualche screpolatura nella compattezza del complesso.
«Non avete un difensore? Avete diritto ad essere difeso!»
Il corpo scricchiola, segue la sua screpolatura con qualche rumore.
«Ebbene, chi vuole essere il suo difensore?»
Le crepe rumorose si allargano.
«Nessuno risponde?»
Alcuni si fanno voragini e incominciano a cadere i primi pezzi con fracasso.
«Non c'è nessuno che voglia difenderlo?»
È un generale rotolamento di blocchi sempre più grossi che a loro volta rotolano e si disfanno.
«Non basterebbe questa prova, il vostro silenzio, per firmare una condanna?»
Tutto si sgretola, si disfà, si disperde, l'ambiente è in frantumi.
«Silenzio! Per l'ultima volta, c'è qui dentro uno che voglia parlare in difesa dell'accusato?»
«Io!»
«Una donna?»
«Oliva! Oliva! La marchesa di Bellonda!»
«E pazza!» «Le donne non sono ammesse a tale ufficio. Le nostre leggi non lo consentono.»
«Fuori le donne! Le donne non hanno mai difeso nessuno!»
S'urla e si discute, si ride, si strepita e ci si soffia il naso, si starnuta e si inveisce. Al banco della giustizia si suonano i campanelli, ce n'è uno squarciato, si grida al silenzio ottenendo più rumore che mai. Il campanello squarciato è quello del ministro.
«Signora, la parola delle donne non ha mai avuto un valore nelle aule della giustizia.»
il signor Perelà ha diritto a essere difeso.
Ma non da una donna.
Da che la generosità degli uomini non ha per lui una parola, sia almeno ascoltata quella di una donna.
Questo processo prende una bruttissima piega.
Paolo Poli ha letto Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.